la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, come ogni mattina, apriamo la nostra newsline, fascia informativa locale mattutina sulle frequenze di Controradio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. La puntata di oggi, mercoledì 17 settembre, a partire dalle previsioni del tempo, dall'AMA con Roberto Vallorani, oggi con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
Allora, come si svolgerà questa giornata e anche questo scavallamento, diciamo, di metà settimana?
Sì, è una giornata nel complesso stabile e anche soleggiata, qualche velatura in transito, un po' per tutta la giornata, qualche addensamento più consistente in queste ore sul basso arcipelago e progressivamente le nubi aumenteranno sull'Alto Mugello, Casentino, la Val Tiberina, a ridosso dell'Appennino Emiliano-Romagnolo direi. E qualche pioggia non si esclude proprio su queste zone, comunque deboli e piuttosto isolate. Le temperature sono già in aumento oggi, fino a sfiorare 29-30 gradi nelle pianure interne, 2-3 gradi in meno sulla costa, venti deboli o più moderati dal nord-est, ma nel complesso poco mossi. Nei giorni prossimi l'alta pressione dominerà la scena, scodata dell'estate per i prossimi giorni, fino a tutti il fine settimana, e le temperature ben superiori alla norma, soprattutto nei valori massimi, che potranno raggiungere anche 32 gradi tra venerdì e sabato.
Quindi va confermandosi quella che era la tendenza che c'era stata anticipata in apertura di settimana, poi naturalmente ulteriori particolari nei prossimi collegamenti. Grazie a Vallorani, grazie all'AMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Fino al 15 ottobre, l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica, fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 24 settembre, concerto con Sybil Smoot. Una splendida voce coinvolgente e soul si esibirà portando atmosfere morbide tra jazz e R&B. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Dall'11 al 21 settembre al Parco delle Cascine di Firenze torna Cirque Fantastic. Phoenix, trasformazioni necessarie per reinventare libertà. Tre Chapiteaux, 64 spettacoli di circo contemporaneo di compagnie nazionali ed internazionali. Una giostra pianoforte, laboratori per i più piccoli, concerti, DJ set e sound system. E ancora food truck, circus bar e mercato dell'artigianato. Programma completo, info e biglietti, cirquefantastic.com. Evento realizzato da Aria Network Culturale con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze.
Se hai un'idea, un sogno nel cassetto o stai cercando la tua strada dopo gli studi, è il momento giusto per provarci. Non perdere l'occasione. Venerdì 19 settembre ti aspetta il lancio del progetto Che Impresa. Scatena la tua idea al Giardino dell'Orticoltura di Firenze dalle 18. Talk e storie d'impresa che ti ispireranno. Conduce Lorenzo Baglioni. Ospiti Du Toscani, Luca Pechino, Wiki Pedro e tanti altri. E dalle 21 DJ set. Tutte le info su progettocheimpresa.it. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria su Eventbrite.
Fabbriche Europa, giovedì e venerdì, danza alla Palazzina Reale e musica al Museo Marino Marini. Chi Fridas di Sofia Nappi. Un duetto sull'identità, ispirato alle due Frida di Frida Kahlo. Manifestus di Jacopo Ienna unisce gesti delle mani e street dance. Francesco Dillon, in un ottetto di violoncelli, reinterpreta musiche antiche in chiave contemporanea. E ancora Rotte Mediterranee. L'incontro tra il musicista albanese Re di Asa e la chitarra sarda preparata di Paolo Angeli. Info fabbricheeuropa.net. Prevendite Ticket One.
Controradio.
Dopo 10 minuti diamo conto delle principali notizie di oggi dai giornali locali, dalla nostra homepage controradio.it, dove trovate l'eruzione Propal in Ateneo a Pisa, il docente colpito con un pugno, il virgolettato, il titolo è della Repubblica di Firenze, parliamo dell'interruzione della lezione del professor Casella ieri da parte di alcuni manifestanti, lui racconta: sono intervenuto per difendere uno studente, ora ho un referto di 7 giorni, la ministra lo chiama. E poi di spalla, paura a scuola, si staccano 2 pannelli dal soffitto, per fortuna nessun bambino e nessun insegnante è rimasto colpito, stiamo parlando di controsoffitto di un'aula della scuola primaria De Filippo in via De Bassi a Firenze. Fotonotizia invece: botte ai lavoratori in sciopero, intollerabile, operai da difendere, il virgolettato. Stiamo parlando di quanto accaduto, dicevamo, ieri presso, davanti alla stileria L'Alba di Montemurlo in provincia di Prato, la denuncia e poi la diffusione di un video che riprendeva alcune delle dinamiche di quanto denunciato da parte del sindacato Sudcobas. Allora sentiamo ai nostri microfoni Francesca Ciuffi, sindacalista dei Sudcobas, intervistata da Domenico Guarino.
Siamo in sciopero da giovedì davanti all'Alba di Montemurlo, un'azienda che lavora nelle filiere del Made in Italy, di brand della moda di alta fascia, e la titolare è uscita dall'azienda e ha preso a pugni i lavoratori al presidio sindacale. Noi queste scene le avevamo viste a Seano un anno fa e speravamo di non vederle più. Un lavoratore è finito in ospedale con 5 giorni di prognosi. Il presidio sindacale è stato danneggiato dalla titolare dell'azienda, e tutto questo perché i lavoratori stanno scioperando per difendere il loro posto di lavoro, che sta essendo messo a rischio da aziende, diciamo, finte in subappalto che l'Alba sta costruendo per provare a girare gli accordi sindacali presenti all'interno dell'azienda ed abbassare di nuovo il costo del lavoro. La scintilla è scattata quando appunto la titolare è uscita fuori dalla fabbrica e ha iniziato a distruggere il gazebo del presidio sindacale, e poi ha iniziato a rincorrere gli operai raggiungendone uno e tirandogli un pugno in faccia. Nel mentre è arrivata una macchina di una persona esterna alla ditta che noi non conosciamo, che è scesa dalla macchina e ha rincarato la dose continuando a prendere a pugni lo stesso lavoratore, per poi girarsi e andarsene con questa macchina. Per cui una cosa veramente incommentabile. Noi speriamo che le istituzioni del territorio e in generale i cittadini e le cittadine si facciano scudo di fronte agli operai dell'Alba per difendere i loro posti di lavoro e per condannare aspramente quello che è successo, per di fatto tutelare i loro diritti e il loro futuro lavorativo. Brand devono mettere la loro responsabilità sociale a disposizione dei diritti dei lavoratori, intervenire per risanare questa situazione.
E i Sudcobas hanno promosso per oggi una conferenza stampa per aggiornamenti su quanto avvenuto e denunciato ieri, conferenza stampa che si svolgerà in via dell'Ama Prato davanti allo stabilimento L'Alba questa mattina, e che seguiremo e di cui vi daremo notizia poi nell'appuntamento con l'informazione regionale delle 12:45. Calci e pugna, gli operai che scioperano, il richiamo anche dell'articolo che trovate sul Corriere con fotonotizia che riguarda l'Eolo. Dunque anche il Corriere torna sull'Eolo, hotel nell'ex cinema, via ai lavori all'Eolo, ma arrivano i vigili. Da qualche giorno in strada erano spuntate 2 transenne senza alcun cartello che riportasse un'ordinanza. Insomma, i cittadini, i residenti si sono preoccupati e si sono attivati, come abbiamo ben sentito nella diretta curata dal nostro Raffaele Palumbo proprio ieri mattina in Newsline davanti all'ex Cinema Eolo di Firenze, con numerosi ospiti, diretta che potete riascoltare nello spazio podcast sul nostro sito controradio.it. Per quanto riguarda le elezioni regionali, vi segnaliamo invece il caso tra virgolette del primo atteso confronto, quello che doveva essere tale, dei candidati alla presidenza della regione Regione Toscana. Parliamo del contesto della CISL, l'evento di ieri pomeriggio. Salta il confronto a tre, Gianni parla da solo. Regionali, Bundu e Tommasi duellano alla CISL, ma il governatore arriva a partita finita. Infatti il confronto tra Bundu e Tommasi è avvenuto per ben due ore, tra le 16 e le 18, su varie tematiche poste e sollecitate dalla CISL. L'attuale presidente della regione, ricandidato per il centro-sinistra Gianni, è arrivato alle 18 facendo sostanzialmente un intervento in solitaria, anche con qualche insomma mal di pancia tra i presenti, ma notizia che vi abbiamo raccontato ieri proprio di aggiornamento rispetto a quanto accaduto, all'evoluzione di questo primo appuntamento. Oggi pomeriggio dovrebbe tenersi un altro evento, questa volta a Siena, promosso sempre dai sindacati territoriali, in particolare sulla vertenza Beco. Vedremo insomma come si svolgerà tutto questo in aggiornamento sui nostri canali crossmediali.
Di Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Vi raccontiamo in ogni nostro spazio informativo quelle che possono essere le manifestazioni promosse sul territorio, mantenendo alta l'attenzione rispetto a quanto sta accadendo a Gaza, a quello che davvero, come abbiamo potuto confermare anche attraverso gli aggiornamenti dal GR di Popolare Network, porta alla conferma di genocidio. Un'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite è arrivata alla conclusione che nella striscia sta avvenendo tutto ciò dall'ottobre del 2023, con l'intento di distruggere i palestinesi presenti nel territorio. E vi stiamo raccontando delle iniziative che rispetto all'invasione di terra si sono potenziate sul territorio toscano: manifestazione a Pisa ieri sera, ma anche a Firenze in Santissima Annunziata. Stasera tornerà l'urlo per Gaza, promosso dall'ex collettivo GKN. Questa volta la partenza sarà dal polo universitario di Novoli. Un'altra fiaccolata si svolgerà sempre questa sera da Piazza Cavallotti a Livorno, organizzata dalla CGL, per arrivare a Piazza Municipio. Ma passo passo, giorno per giorno, vi stiamo raccontando anche quella che sarà la camminata in silenzio per la pace, promossa per la notte del 20 settembre, che partirà alle 21:30 dalla comunità delle Piagge per arrivare all'alba della mattina dopo, dunque del 21, all'abbazia di San Miniato al Monte. Abbiamo sentito lo stesso appello dell'abate di San Miniato, padre Bernardo Gianni, ieri la presidente della Fondazione Balducci. Oggi in collegamento con noi l'imam di Firenze, Zedine Elzir, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Elzir, innanzitutto notizie che voi avete rispetto davvero a quanto sta succedendo da due notti fa e che sta ponendo tutti con il fiato sospeso, con il cuore a Gaza, come abbiamo più volte ribadito, a fronte di scene, di situazioni che sembrano arrivare a un punto di non ritorno, la speranza però è sempre accesa e vogliamo sapere da lei quali sono le informazioni che avete in vostro possesso adesso. Naturalmente Popolare ci sta raccontando anche delle difficoltà di spostamento, di uscita dalla striscia di Gaza, oltre appunto ai bombardamenti costanti che non vengono risparmiati e all'intervento da terra con i carri armati di Israele.
Le notizie tragiche, perché Gaza ormai quasi tutta distrutta, nonostante questo vengano bombardati le ultime case che sono rimaste in piedi, ma non solo Gaza, ma anche in Cisgiordania stanno mettendo dei blocchi in ogni entrata di ogni villaggio, di ogni quartiere, stanno chiudendo tutta Cisgiordania con questi blocchi. La situazione realmente a Gaza certamente più difficile, perché non c'è il cibo per vivere, non ci sono ospedali, non si può curare, non si può scappare. Diciamo, dicano a loro di andare verso il sud, ma c'è un'unica strada. Potete immaginare 1,5 milioni di persone che non ci sono le macchine, non c'è niente, devono qualcuno ha qualche macchina, ma realmente devono camminare, e altri tanti dicono: perché devo lasciare la casa mia per spostarmi a un'altra zona che sono già spostati una decina di volte, e vengano bombardati dove dicevano a loro che era una zona sicura. Perciò anche una bella fetta dei cittadini della città di Gaza dice: no, se devo morire preferisco di morire a casa mia. È una situazione tragica e purtroppo diversi governanti ancora non vogliono vedere la realtà.
Di fronte a tutto questo tutti noi ci interroghiamo quotidianamente su quello che possiamo fare. Dal territorio è partito questo appello di tante realtà e comunità partecipanti. Prendo spunto da un post del nostro collega di Popolare Shawky Senussi, che condividendo un'immagine satellitare che è plasticamente la realtà di come Gaza sia in ginocchio, scrive: è una città di 5.000 anni distrutta da Israele davanti al silenzio del mondo. Voi il silenzio lo utilizzerete in un altro modo? Che valore avrà nella notte del 20 settembre?
Noi il silenzio è quello che è condividere insieme cittadini di diverse fede, diversi pensiero, una camminata per dire e noi come cittadini facciamo questa camminata come un atto di solidarietà con i palestinesi che vivano questa realtà, che camminano purtroppo giorno e notte per trovare un spazio sicuro. E anche per dire dobbiamo stare molto attenti al clima dell'odio. Cioè, noi siamo contro l'occupante israeliano, ma non siamo contro chiunque altra persona. Non è il discorso la persona che siamo contro, ma siamo contro l'occupazione, il gesto dell'occupazione. E purtroppo invece la realtà israeliana cerca di vendere fumo al mondo, a dire questo antisemitismo, questa una fede religiosa. E invece non è così, e i nostri concittadini fanno questa camminata a Firenze, come credo lo fanno in tutta l'Italia, ma lo fanno in tutto il mondo. Solo chi deve fare questo realmente è il governanti, non il popolo. Spero che queste camminate, queste iniziative, queste fiaccolate, queste manifestazioni possano essere uno strumento di far svegliare chi governa noi a vedere queste tragedie che stiamo vedendo da 2 anni, non da un giorno. Mattina, sera, dove anche i nostri figli non riescano neanche a dormire la notte vedendo i telegiornali, vedendo i video che arrivano, perché grazie a Dio oggi la notizia arriva direttamente tramite social che ci sono in giro. Non è come 70 anni fa, quando si facevano i massacri contro il mondo ebraico, si poteva sapere, può darsi dopo un mese, dopo un anno. Invece oggi abbiamo la possibilità di vedere, abbiamo la possibilità di gridare anche in silenzio, come il 20 settembre, di fare questa camminata.
Partirà, lo ricordavamo, dalla comunità di base delle Piagge alle 21:30 del 20 sera e poi farà numerose tappe: la mensa diocesana della Caritas, piazza della Signoria con numerosi interventi, riflessioni, anche momenti di meditazione, l'arcidiocesi cattolica di Firenze, la chiesa avventista. Arriverà poi nelle prime ore della mattina presso la comunità ebraica di via Farini e via Pilastri, piazza Sant'Ambrogio, ma anche piazza dei Ciompi, via Martiri del Popolo, fino a arrivare alla comunità islamica in piazza dei Ciompi e poi concludersi in questa salita verso San Miniato al Monte. Continueremo a sostenere la copertura, l'informazione rispetto a questo evento. C'è proprio una conferenza stampa oggi presso l'Ordine dei giornalisti. Continueremo a raccogliere appelli rispetto a questa iniziativa e a sostegno della popolazione palestinese. Grazie all'imam Izzedine Elzir per essere stato con noi.
Buongiorno.
Alle 8:25 minuti intanto arrivano aggiornamenti da Gaza City: almeno 17 morti da stamani e 101 nelle ultime 24 ore secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, quasi tutti nel nord dell'enclave e di queste la maggioranza a Gaza City, dove è partita l'offensiva israeliana di terra. L'esercito vuole eliminare circa 3.000 militari di Hamas che nelle stime si troverebbero in città. Intanto la strada costiera è intasata di mezzi e persone che lasciano Gaza, come ci confermava lo stesso imam di Firenze, in vista della seconda fase dell'offensiva è appena cominciata e durerà diversi mesi, ma come stiamo raccontando davvero sono è un vero e proprio conto alla rovescia rispetto alle vite e alla dignità delle vite e della popolazione civile, e quindi al prescindere dalle strategie militari e dal timing che ci viene dato, capite bene che tutto quello che sta avvenendo potrebbe veramente farci dire che Gaza muore in queste ore nell'impotenza dei governi e delle strategie internazionali che evidentemente si stanno voltando dall'altra parte rispetto a questa emergenza umanitaria. E allora torneremo su questo. City Gaza, il nostro spazio per inviare anche le vostre segnalazioni rispetto a eventi promossi sul territorio. Vi abbiamo anticipato dell'Urlo per Gaza che torna questa sera a partire dal Polo Universitario di Novoli, Piazza Cavallotti invece dalle 20 la fiaccolata che arriverà al municipio organizzata dalla CGIL, e poi lo sciopero generale promosso dal sindacato per quanto riguarda la Toscana indetto per il prossimo 19 di settembre.
Time and time we've tried to get through, and even when it falls. 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Diciassette persone sono state uccise nella striscia di Gaza dall'alba di questa mattina, 7 a Gaza City, dove continuano incessanti i bombardamenti e le incursioni di terra dell'esercito israeliano. I reporter sul campo raccontano degli attacchi più pesanti dall'inizio della guerra. L'esercito israeliano ha ordinato ancora una volta l'evacuazione a tutta la popolazione, annunciando di aver aperto una seconda via per andare verso sud. Secondo Tel Aviv 400.000 persone hanno lasciato la città, ma oltre 1 milione di palestinesi resterebbe nella città senza alcuna intenzione di evacuare. In queste ore in più i soldati israeliani hanno preso di mira anche Deir el-Balah, nel centro della striscia.
Un gruppo di ragazzi è stato aggredito ieri sera poco dopo le 22 al termine del corteo per la Palestina a Roma. Secondo le prime informazioni, che sono informazioni di stampa al momento, il pestaggio sarebbe opera di una decina di estremisti di destra che nella zona di Via Merulana ha attaccato questo gruppo di attivisti pro-Palestina. Stavano tornando a casa dopo la manifestazione, l'ha aggredito con caschi e coltelli. Due ragazzi di questo gruppo sono stati portati in ospedale, uno ha profonde ferite alla testa. Gli aggressori sono fuggiti, la Digos sta indagando.
Verso le regionali delle Marche, primo appuntamento elettorale dell'autunno. Oggi nella regione sono attesi i leader dei partiti per due comizi contrapposti. Giorgia Meloni sarà con i vice premier Salvini e Tajani sul palco di Ancona per la manifestazione a sostegno della candidatura di Francesco Acquaroli. Nelle stesse ore a Pesaro Elly Schlein e Stefano Bonaccini terranno un comizio con il candidato del Campolargo Matteo Ricci.
La manovra economica del governo, il ministro Giorgetti si barcamena tra le promesse elettorali della maggioranza e materia fiscale del leader del suo partito Salvini e il realismo, mentre ieri il titolare della difesa Crosetto ha avanzato la sua proposta: finanziare il riarmo con il presunto tesoretto frutto delle maggiori tasse versate dai lavoratori con il fiscal Draghi. Il leader della CGIL Maurizio Landini ha indetto per il 25 ottobre una manifestazione nazionale proprio sul tema del riarmo e dei salari.
La Presidente del Parlamento Europeo Roberto Metsola è arrivata questa mattina a Kiev, lo ha fatto sapere l'ufficio della Presidenza dell'Eurocamera. Incontrerà il Presidente ucraino Zelensky e anche il Presidente del Parlamento ucraino. Nella sua visita la Presidente dell'Eurocamera intende ribadire il sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina per una pace giusta, sanzioni e cooperazioni. E poi Metsola annuncerà anche l'apertura della rappresentanza del Parlamento Europeo a Kiev.
Donald Trump è atterrato ieri sera a Londra per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, un onore mai concesso a nessun leader nella storia britannica moderna. Oggi Trump sarà ricevuto dal re Carlo, che Trump ha definito il mio amico elegante. Giovedì il vertice con Keir Starmer contro la presenza del tycoon a Londra. Sono attese anche proteste di piazza.
Le 8.34 minuti, le notizie tornano alle 9.30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico intenso in A1, dove troviamo 5 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e B1 Variante verso nord, verso Roma. 4 km di coda per incidente con tendenza alla diminuzione tra Incisa Reggello e Valdarno. In A11 code a tratti per traffico tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fiperi rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il TPL: è stato proclamato per lunedì 22 settembre uno sciopero generale di 24 ore che interessa la tranvia di Firenze, con fasce di garanzia comprese tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli PNRR di Publiacqua e Piazza Nazario Sauro e Ponte alla Carraia, ripristino di un tombino e Lungarno Torrigiani. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Primavera in Giappone. Dal 13 al 26 aprile un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 13 al 26 aprile con Jimmy Tranquillo. Posti soggetti a rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi o banner Giappone.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro. Da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it.
Sabato 20 alle 16 Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia Teatro Dalmaviva. Alle 18 il grande classico I Tre Porcellini a cura dei Pupi di Stack per la nona edizione del Festival Fratelli Burattini. Domenica 21 alle 16 Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia Teatro Dalmaviva. Alle 18 Lettura in Natura, le canzoni della vita, letture, interventi e musica a cura dell'associazione La Nottola di Minerva.
Ecco Museo della Montagna Pistoiese presenta la quinta edizione di Miches, una montagna di funghi. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell'Eco Museo e agli esperti dell'Associazione Micologica Pistoiese, due escursioni e un incontro per parlare del mondo dei funghi. Domenica 21 settembre, Mico Kids, passeggiata micologica a misura di bambino, un'avventura divertente per conoscere da vicino questi speciali abitanti del bosco. Partenza da Serra Pistoiese. Info e prenotazioni ecomuseopt.it.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in Via della Funga, zona Varlungo.
Venerdì 19 alle 21, trentesimo concerto con Libra, composizioni strumentali originali di Riccardo Marconi, ispirate alle musiche modali del Mediterraneo, alla musica celtica e al blues. Evento all'interno della rassegna Estate Fiorentina 2025.
Seguici su Facebook e Instagram.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Alle 8:39 minuti lo studio, l'acquario di Controradio si è riempito a partire da Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto.
Si popola. Lo studio si popola.
Parliamo di trasporto pubblico locale, non possiamo non farlo con il responsabile comunicazione e marketing di AT, Tommaso Rosa, con noi. Ben trovato.
Ciao Chiara.
Buongiorno a tutti.
Un ritorno stagionale importante perché insomma settembre per il trasporto pubblico locale, diciamo, è il mese con la M maiuscola. Come è andata questa ripartenza? Poi faremo valutazioni più ampie dal punto di vista del servizio, gli studenti, insomma tutto quello che è il mondo che riprende.
Sono pronto.
Sei pronto.
Allora, sì, naturalmente questi giorni sono i giorni più importanti dell'anno per noi. E lunedì e martedì, diciamo il back to school, no? Il ritorno a scuola, che viene tanto utilizzato anche nelle campagne di comunicazione dei prodotti. Noi abbiamo fatto anche noi un programma, no, di comunicazione e informazione sul ritorno a scuola, e devo dire che i primi dati sono stati comunque sia positivi. No, anche oggi sulla Nazione c'è un articolo.
Un test superato che riguarda il 6 in questo caso.
Sì,
linea critica, tra l'altro.
Sì, linea critica, anche linea molto importante, no? Perché è una linea che passa, parte da una parte della città, l'attraversa tutto il centro, arriva vicino alla stazione e poi arriva dall'altra parte. Quindi è una di quelle linee forti e quindi poi di conseguenza anche deboli, perché risente molto degli impatti e della vita della città, no? Quindi basta una macchina lasciata in doppia fila e che poi si ripercuote, no, tutto il ritardo.
Questa è la storia della città di Firenze dal dopoguerra ad oggi, in qualche modo. Basta una macchina in doppia fila, momento delicatissimo, si riparte, molti cantieri, settimana della mobilità di cui parleremo, si riparte con un nuovo consulente del Comune di Firenze per quello che riguarda proprio queste tematiche, che in una città molto piccola, che accoglie decine di milioni di persone ogni anno, la tramvia fa dei numeri da Boston, cioè 50 milioni là, cose assolutamente fuori scala per una città come Firenze. Se funziona la mobilità, funziona tutto, se non funziona la mobilità non funziona niente, per cui è veramente il nervo veramente importante, centrale in questa vicenda. Come la vedete questa nuova consulenza del Comune di Firenze?
Ma senza dubbio positiva, anzi più che positiva direi positiva in prospettiva. Significa che la città conosce i problemi che ha, conosce il tessuto, conosce la rete proprio cittadina, e quindi dotarsi di uno strumento, un consulente quindi di livello in questo modo, significa andare a anche un po' superare le dinamiche, no? Dicevi, è la storia della città, sappiamo perfettamente, io vivo a Firenze, no? Come sono le varie nature, no? che convivono in città. Prendere un consulente che possa avere uno sguardo ancora di più dall'alto e possa dare indicazioni proprio in maniera sistemica, no? Di come ci si sposta in città, dove si può andare, dove anche no. Perché tu giustamente citavi la città molto piccola, ma ci sono anche tutto il sistema delle ZTL notturne, giustamente il centro assolutamente da preservare, figurati, io sono assolutamente di questo partito, e quindi credo che una consulenza del genere e un ufficio del genere che affianchi già l'ottimo lavoro che viene fatto dall'amministrazione e anche dall'assessorato, io sono molto favorevole a questa scelta.
Un lavoro fatto dall'assessorato che ha creato un po' di mal di pancia nella concomitanza fra vari cantieri estivi e che ha portato anche la stessa amministrazione a chiedere scusa per i disagi però rispetto a un cronoprogramma che è stato definito necessario, vuoi per i tempi del PNRR, vuoi perché appunto si approfittava dell'estate. Dunque adesso ci saranno altri 500 giorni di fuoco, insomma non possiamo tirare un sospiro di sollievo. In tutto questo il trasporto pubblico come si pone? Come vi state ricalibrando in città per cercare appunto di non far sentire questo contraccolpo?
Ma sai, io intanto parto dal presupposto che le città che restano ferme prima o poi o implodono o esplodono, no? Quindi le città che naturalmente sono in movimento sono delle città che prevedono appunto dei cantieri per andare nella direzione di un progetto anche di mobilità e di navigazione della città migliore.
Anche l'automobilista implode però se rimane fermo per troppo tempo, quindi deve cambiare la mentalità.
Sì, dicendo. Esatto, secondo me è una questione anche culturale. Guarda, io penso che tante persone che usino la macchina lo fanno per necessità, no? E perché non possono fare altro, e quindi sono assolutamente d'accordo. Però se uno si ferma ai semafori la mattina alle 8:10, come io ho fatto stamattina, proprio qui dietro la vostra relazione, passano tantissime persone che sono sole in macchina. Io mi chiedo, magari non tutti, ma vogliamo pensare che il 10% di quelle persone non possano fermarsi a uno scambiatore e prendere il trasporto pubblico? Cioè vogliamo veramente pensare che tutti hanno la esigenza totale al 100% di dover andare con la macchina più vicini possibile a dove è la loro destinazione? Secondo me è una questione anche appunto culturale di atteggiamento.
Forse Raffaele la tramvia ti dà anche una certezza di tempi, per cui lasciare l'auto poi a una certa fermata della tramvia ti dà invece anni fa lasciavi la macchina vicino alla fermata dell'autobus e non sapevi né quando passava né quanto ci metteva e via e via.
Questo è veramente centrale. Noi per esempio ricordiamo, e qui parliamo di una questione culturale ma anche di opportunità, Viale Nenni c'era traffico normalmente, ora in Viale Nenni degli scriteriati vanno a 100 km all'ora, per dire che è una strada di scorrimento velocissimo, perché lì l'impatto è stato veramente, veramente evidente. Naturalmente le città dinamiche sono città dove ci sono dei lavori, delle cose, però tutto questo è estremamente, come dire, calendarizzato, organizzato, con una logistica molto spinta e con una comunicazione molto spinta. Questo lo chiedono i fiorentini. I fiorentini, se gli dice quello che succede, anche se è una catastrofe, lo affrontano.
Guarda, io mi occupo di marketing e comunicazione, appunto, quindi è la mia materia. A me sembra che la comunicazione sia stata fatta, nel senso, poi la comunicazione dei cantieri è sempre delegata, no? C'è una parte che se ne occupa il comune, una parte che sono i cantieri parlanti, anche la stessa società che gestisce la tramvia o Tramspa poi si occupano di fare della comunicazione. Cioè, diciamo che il passaggio da un cantiere, da una strada all'altra, o l'avanzamento del cantiere, non sono cose semplicissime da comunicare, però io penso che siano state comunicate. C'è anche un po', permettimi, una critica per partito preso, no? Nel senso, uno arriva, vede il cantiere e comunque sia nasce la lamentela, che tante volte è pertinente e giusta. Però io cito l'articolo del giornale della Nazione di oggi, ha preso il 6, quindi passa proprio in quelle zone o comunque nelle zone impattate, e dice: sono arrivato con, se non sbaglio, un minuto o due minuti di ritardo con l'autobus. Quindi significa che in qualche modo qualcosa sta accadendo di positivo.
Lasciatemi solo ricordare il nostro numero WhatsApp, che è il 342 8104 111, dove potete scriverci.
Era arrivata in queste settimane una segnalazione, piuttosto una riflessione, sulla bontà del potenziamento delle linee tranviarie, ma una necessità di avere una maggiore accessibilità in termini di comunicazione, non tanto, diciamo, per le nuove generazioni più smart, ma per gli utenti più anziani. Cioè, una comunicazione che faccia capire davvero dove posso andare, con quale linea. Tutto questo vi risulta come esigenza? Cioè, saperne di più per utilizzarla meglio?
Guarda, ti racconto un episodio. Qualche mese fa, due mesi fa, ero alla fermata in Piazza Tasso qua a Firenze, e ero accanto a una signora che sicuramente aveva più di 70 anni e stava guardando Moovit sul telefono, e mi ha detto: guarda, io non le guardo più gli orari in fermata, perché intanto ora ho imparato Moovit. Quindi è vero che bisogna pensare a tutti, figurati, noi abbiamo gli orari cartacei in fermata e tu sai, ne abbiamo già parlato qua, che a mio avviso sono fondamentali, perché bisogna parlare proprio alle esigenze di tutti. È altresì vero che l'utilizzo del digitale è molto più diffuso, anche con le attività che fanno le amministrazioni, non solo a Firenze ma in generale in Toscana, no? Dove insegnano a tutte le fasce a utilizzare gli strumenti digitali. Penso al lavoro che viene fatto nelle biblioteche.
Certo.
E anche quello è un periodo di transizione. Sicuramente sono molti di più quelli che li usano rispetto a 5-6 anni fa.
Poi sentiremo anche alcune delle segnalazioni che stanno arrivando, però ce lo spieghi questa campagna di comunicazione? Un po' stiamo vedendo dappertutto, e fanno riflettere anche mia figlia di 10 anni sul fatto della lettura dei libri. Sto parlando di: in un anno di autobus puoi leggere 18 libri. Ha posto l'attenzione su questo, ma in un anno di autobus puoi pinnare 517 outfit, è troppo anche per me.
Ma non per tua figlia, immagino.
Ma non per mia figlia.
Noi siamo stati a bordo, le persone che lavorano naturalmente toscane vanno a bordo almeno un'ora a settimana a vedere quello che accade, e ci siamo accorti di quante persone guadagnano del tempo, no? Poi naturalmente la battuta qua e il messaggio sarà sicuramente: io leggo i libri aspettando l'autobus alla fermata, ci sta. Però a bordo, mentre la sensazione comune è che le persone scrollino e guardino il telefono in maniera passiva, se uno va la mattina sull'autobus che collega Grosseto e Siena, o Firenze e Siena, per esempio, tanti dormono con la mascherina, cioè guadagnano ore di sonno. Tanti leggono, tanti ascoltano musica, tanti appunto cercano gli outfit oppure si fanno le board su Pinterest, cioè è tutta una serie di tempo. E noi abbiamo pensato, dato che in tanti a volte sento parlare anche in televisione o su internet, lo spostapoveri, no? Che mi sembra veramente un modo orribile, no? Per parlare di mobilità pubblica. Noi invece abbiamo visto una popolazione che in realtà sono intelligenti, sono persone smart, sono lettori, sono ascoltatori, sono studenti. Per esempio, ci sono delle persone che si interrogano, no? Compagni di scuola che si interrogano, e abbiamo detto: ok, perché non parliamo a tutta quella comunità che è a bordo, che usa l'autobus per scelto, per esigenza, e che fa cose? E da lì è venuta fuori la campagna Cose che fai mentre vai.
C'è una segnalazione che riguarda Sesto e corse saltate da Sesto verso Firenze nelle ultime settimane, dice una ascoltatrice. possiamo dire di più?
Allora, intanto, come sempre dico, fateci dei reclami, che questa cosa sembra un po' strana, però scriveteci, perché così possiamo sapere in maniera puntuale quando e come sono avvenuti questi disservizi e magari possiamo dare una spiegazione o anche semplicemente cercare di capire il perché, no? Perché naturalmente il risultato che ha la persona alla fermata è che l'autobus non arriva, ma magari tre curve prima l'autobus è fermo perché ci sono, non so, delle persone che scaricano e hanno fermato il furgone in mezzo alla strada.
L'app Attibus, lo ricordiamo?
Sì, scaricare l'app Attibus. Lunedì abbiamo fatto 110.000 utenti unici, quindi persone che hanno usato nell'arco della giornata. Sta funzionando sempre meglio, possiamo sicuramente fare di più, stiamo lavorando per fare una nuova versione. Proprio qua avevo fatto vedere la posizione dell'autobus su mappa, proprio l'avevo presentata qui a Controradio qualche mese fa. Anche lì stiamo continuando a monitorare la posizione in tempo reale ed è uno strumento utile per comprare, viaggiare e conoscere.
Io ti chiedo il più possibile risposte secche perché le sollecitazioni sono tante. Come sta andando, cioè come è andata la versione estiva del servizio in varie linee che voi avete promosso, anche costiere e i bussini elettrici notturni?
Sebbene si sia parlato di, poi i dati li vedremo, di un calo del turismo, noi abbiamo la crescita del lungomare by night, abbiamo la crescita delle persone che hanno utilizzato gli autobus all'Elba. Qui a Firenze abbiamo avuto l'estensione delle linee C anche fino a mezzanotte, fino a oltre la mezzanotte, e devo dire che la risposta è stata molto positiva. Quindi dal punto di vista dell'estate anche tanti turisti hanno usato l'autobus per muoversi in Toscana, quindi un bilancio positivo.
Segnalazioni sul 31 a Grassina, segnalazione, vediamo se riesco a ritrovarla, sul 27, queste sono segnalazioni molto molto specifiche. C'è chi chiede maggiore sicurezza sulla tranvia, vari personaggi lasciati a se stessi che usano la tranvia come rifugio, dice Gianni.
Sì, lo sappiamo specialmente nei pressi dell'aeroporto, nei pressi della stazione. Stiamo monitorando, abbiamo segnalato la cosa, siamo in collaborazione con le forze dell'ordine per cercare di capire come aiutarli, no? Nel senso che secondo me poi il messaggio positivo è quello.
L'approccio che ci deve essere interforze poi rispetto a questo. Ci sono tante FAQ sul sito at-bus.it rispetto a domande che vi fanno abbastanza periodicamente. C'è una segnalazione che vi è stata fatta ultimamente e proprio grazie a quella ha portato a un vostro intervento e a una risoluzione o comunque a una presa di visione?
Allora sì, vi ricordate che in tanti dicevano il pagamento con la carta si può fare solo un biglietto?
Sì.
Quindi poi a luglio noi abbiamo lanciato una piattaforma semplicissima che è via web, un link dove tu puoi andare lì e con la carta di credito, senza registrazione, senza niente, compri fino a 10 biglietti, ti arriva un link via mail, tu clicchi e attivi.
Quindi un cumulativo attraverso la carta.
Esatto, sì, tu usi praticamente col tuo telefono in fermata, vai su questo link, si apre una pagina, selezioni il numero di biglietti, fai ok, inserisci il numero della carta di credito e ti arrivano via mail 10 link. Quindi questo è...
Che tipo invece di valutazione fai sulla promozione dell'abbonamento studenti quest'anno rispetto, non solo studenti, insomma le riduzioni rispetto a quanto usi il mezzo?
Io penso che sia un'ottima cosa, anche perché vengono utilizzate risorse pubbliche e quindi è importante che venga premiato chi lo usa di più. Quindi questa è una dinamica che a livello internazionale è quella della best fare, no? Cioè più lo uso, più ho la tariffa migliore.
In questo momento di fronte a lei c'è una studentessa, uno studente. Prego, a lei la parola.
Registrati su Attibus, dipende poi che studentessa o studente, nel senso se è un
universitario.
Superiori. Bene.
Che di quelli che escono, diciamo, non passa, passa tardi, come faccio, come non faccio, e l'abbonamento è costa troppo, dove vado a farlo? Mettiamoci nei panni di una persona che sta affrontando un nuovo anno scolastico.
Guarda, noi ci mettiamo quotidianamente in questi panni perché siamo in contatto sempre con i nostri clienti, con questo tipo di clientela. E devo dire che gli studenti delle superiori sono quelli più sensibili. Sono quelli più sensibili anche ai temi della mobilità. Cioè sanno che l'autobus è uno strumento che aiuta a migliorare la qualità della vita, dell'aria, no? Quindi magari è un'altra tipologia di clientela, quella che è un po' più, non voglio dire esigente, perché è giusto essere esigente sulla mobilità, però quella che è un po' più magari polemica. Tanto si vive di una percezione, di una tradizione del trasporto pubblico che non funziona. In realtà studentesse e studenti ci scrivono che sono abbastanza soddisfatti.
Si chiede potenziamento della linea 3 e si chiede quando saranno cambiati gli autobus, scrive un'ascoltatrice.
Beh, ora ne abbiamo cambiati un bel po', no? Si vedono in giro anche quelli nuovi elettrici grossi, no? Con dietro scritto autobus elettrico, quindi è un percorso in progressione. A fine anno, inizio anno prossimo, ne ci saranno altri, un po' anche per la normativa, no? Euro 3, c'è tutta una serie di scadenze.
Parco mezzi e anche autisti erano i due, no?
Sì.
Pilastri del risanamento, diciamo.
Parco mezzi, siamo arrivati che l'età era sopra i 15 anni, 15 e 6, se vi ricordate proprio qua novembre 2021, ora siamo sotto i 12, siamo attorno all'11, quindi diciamo un buon calo. E dal punto di vista degli autisti c'è sempre il problema a livello strutturale, a livello nazionale e anche europeo, no? Quindi si parla di 60.000 unità, 60.000 autisti che mancano. Abbiamo fatto il progetto Accademia. Naturalmente lì stiamo cercando di fare più attività possibile per portare persone all'interno del mondo del lavoro.
Siamo in conclusione, Raffaele, c'è qualche altra sollecitazione?
Un messaggio immagino molto interessante che dice: per quanto riguarda l'incremento dei numeri di users, non sarebbe possibile attivare una sorta di super gamification con premialità? Ma non del tipo, ai 20 più grandi utilizzatori, anche divisi per fasce di età, di Autolinee Toscana, a ti regala il prossimo abbonamento annuale. Quindi per quelli che usano tanto l'autobus, diciamo così, un gioco con un premio.
Allora, intanto
sappiamo che piacciono i giochi a te, perché l'aspetto ludico, esatto, e anche sportivo, insomma, esatto, è preso in considerazione.
Ma intanto di mandarci il curriculum che ha scritto questo messaggio, che così cerchiamo di capire. Ma poi do una notizia in anteprima: noi abbiamo un gioco, lo lanceremo nelle piattaforme digitali nei prossimi mesi, esiste già fisico, è un videogame, e proprio con quello faremo una parte di gamification. Rubo ancora 30 secondi, mi dilungo un attimo 30 secondi, perché il concetto di regalare l'autobus, di regalare l'abbonamento, cioè serve qualcuno che lo paghi, perché il concetto che l'abbonamento sia regalato gratis non rientra proprio né nelle nostre corde, né secondo me nell'opportunità, perché è un trasporto pubblico.
Non è che avanza, diciamo.
Esatto, no, nel senso, cioè preferirei anzi trovare un partner, uno sponsor che dice ok, lo compro io. Però anche quando le linee dell'autobus sono gratis, non sono veramente gratis, c'è qualcuno che paga.
Esatto, la collettività, appunto.
Esatto.
Lo spunto è interessante anche per noi, Raffaele, perché sul Controradio Club potremmo fare un ragionamento di tipo, insomma, gamification. Ma anche sul cinquantennale, ma non sveliamo troppo.
È stato un uso geniale della gamification a trasformare il Museo Archeologico di Napoli da luogo polveroso a, con Father and Son, gioco straordinario, luogo di riferimento mondiale per le persone che, quindi è uno strumento non da poco.
Un'ultima domanda, perché poi ho una riflessione conclusiva proprio per la settimana della mobilità con Rosa.
Sì, infatti questo secondo me è uno spunto interessante, perché queste settimane della mobilità sono un'occasione proprio per fare accadere delle cose, non sono soltanto delle vetrine in qualche modo, però tenere insieme i lavori, l'aumento del numero degli users, come ha detto il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice, con una serie di esigenze nuove, molto diversificate tra users, usiamo ancora questa parola, molto diversi tra di loro: lo studente, il turista, il pensionato, quello che abita in periferia, quello che sta in centro, è veramente la sfida di una città in trasformazione, non statica.
E a questo proposito abbino anche la riflessione: siccome tra poco prenderà il via la tavola rotonda nell'ambito appunto del Festival Future for Cities Firenze 2050, come ci muoveremo domani, le sfide della pianificazione urbana con la stessa sindaca in Palazzo Vecchio, ecco, come vi immaginate un elemento della Firenze 2050 sul fronte della mobilità?
Io penso che la qualità del servizio verrà definita sempre di più dai clienti esigenti. Cioè, più i clienti sono esigenti, quindi la tendenza è che i clienti più giovani sono più esigenti, significa che ci tengono di più. Il che significa che utilizzando di più l'autobus ti daranno più consigli, porteranno ancora più esigenze e tu sarai costretto come azienda che si occupa di mobilità a fornire delle soluzioni e delle risposte.
Consigli costruttivi, infatti.
Sì, sì, ma naturalmente noi devo dire che rispetto all'inizio abbiamo tanti reclami e sempre di più che sono i reclami quelli proprio costruttivi, che non ti vogliono offendere perché hanno capito che l'offesa non porta a nessuna parte, ma ti dicono,
lo vediamo, guarda, anche dalle nostre segnalazioni,
ricordi,
Raffaele,
no?
Perché nei primi mesi di insediamento, cioè, avevamo tutta l'eredità di ATAF in termini, cioè, di disagi.
E infatti a questo proposito c'è una persona che scrive: dovrebbe pagare il comune con i proventi della tassa turistica ai cittadini metropolitani per l'abbonamento gratis da regalare. È arrivata un'idea, diciamo.
Sì, sì, ma già penso che lo facciano, no? Insomma, ci sono lì, a Firenze c'è lo strumento del Ti Porta Firenze, c'è anche un cashback della città metropolitana, se non sbaglio, quindi proprio la direzione.
Volevamo chiudere sulla settimana,
sì,
della
una mobilità. Visione, una visione.
È per me particolare che la settimana della mobilità coincida con l'inizio della scuola e con il picco dell'utilizzo. Io sono molto favorevole a ogni tipo di iniziativa sulla settimana della mobilità, perché se ne deve parlare. Se ne deve parlare anche proprio tramite gli sportelli, o andare a portare delle esigenze e soprattutto fare una progettazione insieme. È per quello poi che io, a me piace particolarmente venire qui, perché poi tutte le segnalazioni che vengono riportate dai vostri ascoltatori sono sempre linfa, no? Per le nostre idee. Quindi...
E allora ringraziamo Tommaso Rosa, responsabile direzione marketing e comunicazione DAT, lo ritroveremo prossimamente sulle nostre frequenze per questi aggiornamenti fondamentali, anche di feedback con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Subito dopo Alia risponde, invece parleremo di gestione dei rifiuti, lo faremo con Alia, e quindi spazio ancora alle vostre domande.
Restate con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Primo appuntamento dell'autunno con Centro Pecci Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 19 settembre, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19, Hop Frankenstein, If You Love Solitude, You Don't Love Freedom. Alle 20.30, Dentro l'opera di Davide Stucchi e Lina Pallotta. Alle 21.30, la performance Schaustellen di Vincent Giampino a cura di Kim Caleri. Alle 22.30, Beam Splitter in concerto a cura di U Sounds e NAB Project Space. Intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio. I know I'm better off standing in the shadows.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Ben ritrovati negli studi di Controradio per Alia Risponde, la terza puntata di questa rubrica con le vostre segnalazioni. Vi ricordo dunque subito in apertura di trasmissione il nostro numero WhatsApp 342 81 04 111 e vado a salutare il nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, l'ingegner Domenico Scamardella, direttore progettazione, trasformazione e servizi di Plures Alia. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie.
Titolo di questa puntata, sintesi, diciamo, la raccolta cambia colore. Perché, ingegner Scamardella, i contenitori e i sacchi destinati alla raccolta subiranno delle differenziazioni in base a quali esigenze?
L'esigenza è quella di uniformarci ad una norma presente dal 2017 nel nostro paese, ma già in Europa circolante da qualche anno prima. L'Italia è stato il primo paese a recepire questa norma che uniforma i colori dei cassonetti per la raccolta differenziata. È una cosa innovativa, penso che tutti abbiano provato la sensazione di smarrimento passando alle volte da un paese all'altro, da una città all'altra, dalla stessa nazione, e trovando colori diversi per frazioni che invece aveva fatto ormai già l'abitudine a collocare in un colore specifico. Questa norma non fa altro che dare colori riconosciuti e uniformi in tutta Europa alle stesse frazioni. C'è da dire che non è la prima volta che nell'area fiorentina vengono cambiati i colori dei cassonetti, perché sapendo di questa norma abbiamo cominciato ormai da tempo a fare questa attività. Tutti ricorderanno il fatto che i cassonetti dell'indifferenziato fino a qualche anno fa erano di colore blu. E questo blu derivava da un progetto di un famoso architetto fiorentino, Toraldo di Francia, che negli anni Ottanta aveva disegnato il cassonetto Firenze. Ci siamo portati questo blu per tanto tempo, quando abbiamo avuto la possibilità siamo virati verso il colore grigio, che è invece quello che prevede la norma. Stessa cosa abbiamo fatto per l'organico.
Quindi
e per
omogeneizzare
il
rispetto al contesto europeo.
Sì, sì, e la norma proprio, esatto. Leggendo la norma, non fa altro che con dei pittogrammi assegnare ad ogni frazione un colore. Di questa enorme trasformazione erano rimasti per il momento fuori, ed erano gli ultimi due colori da invertire nel nostro caso, che erano quelli degli imballaggi in plastica e degli imballaggi in carta e cartone, che di fatto invertono il colore. L'imballaggio in plastica da blu diventa giallo e l'imballaggio in carta da giallo diventa blu.
Quindi plastica, metalli, tetrapack e polistirolo avranno il giallo come colore di riferimento,
esatto.
E invece dicevamo la carta il blu. Tutto questo è stato comunicato dall'estate e avverrà gradualmente.
Avverrà molto molto gradualmente, anche perché la gradualità è anche garanzia che tutto ciò non costi un'esagerazione, perché cercheremo di assecondare le trasformazioni già in atto di servizi nel nostro territorio e la normale obsolescenza sia di contenitori che della raccolta stradale che di quella porta a porta. Infatti l'intervento comincerà in quelle città che dal prossimo anno avranno il cambio di servizio. Parlo dei comuni della Val di Sieve e di alcuni comuni che passeranno col porta a porta, dove i contenitori saranno del colore giusto. Poi via via, nell'ambito del porta a porta, con l'obsolescenza dei contenitori verranno sostituiti con quelli adatti. Per i contenitori anche in questo caso saranno gradualmente trasformati. Quello che raccomandiamo ai cittadini è di fare attenzione, è di verificare che il colore sia quello giusto. C'è da dire che nell'area fiorentina, nell'area di Alia, ormai da tempo tutti i contenitori sono chiusi, quindi c'è una naturale attenzione nel momento in cui ci si avvicina al contenitore, quindi prestare attenzione fa parte dell'atto proprio del conferire rifiuti, vanno fatti per bene.
Ci scrivono, è vero, al mare quest'anno a Livorno il giallo era, mi pare, per l'organico, e abituata alla carta per Firenze ero un po' in confusione all'inizio, anche sullo stesso territorio toscano.
Sì, sì, in Toscana per esempio tra i nostri colleghi di avventura nella zona sud della Toscana hanno cominciato da qualche anno a fare questo adeguamento dei colori. È in atto un po' dovunque, penso che quest'anno chi è stato a Roma ha visto la differenza dei colori da quartiere a quartiere, perché anche in quella realtà tra l'anno scorso e quest'anno hanno avviato questo importante adeguamento. È un tentativo di rendere più semplice il messaggio e più facile anche per i cittadini quello di non disorientarsi al cambiare della città.
Poi torneremo sul tema con alcune segnalazioni o domande che poi possano semplificare questa notizia che stiamo condividendo con il pubblico, ma veniamo ad alcune delle domande che ci siamo portate, diciamo, quest'estate come compiti con Alia rispetto all'ultima puntata che è avvenuta a luglio. Purtroppo l'app ha dei problemi, non riesco a creare il mio account, c'è un numero dove posso chiamare per assistenza, poi ho la compostiera e quindi non conferisco mai l'umido. Questo mi ha detto un operatore Alia, mi influisce negativamente sulla tariffa, quindi mi ha detto che comunque una volta al mese è meglio che conferisca l'umido. Ultima cosa, a Campi, vicino al McDonald's, nella mia strada è sempre piena di sporcizia dei contenitori di questo esercizio. Viene un operatore a pulire i rifiuti lasciati dai clienti di fronte al locale, ma mai nella nostra strada, dove per assenza di marciapiedi non viene fatta pulizia della strada. Allora, dunque, quindi qui abbiamo una triplice risposta.
Tutte sul comune di Campi. Campi quest'anno ha avuto un'importantissima trasformazione del servizio, perché siamo passati da un porta a porta normale ad un porta a porta con tariffa corrispettiva, il che vuol dire che c'è stata un'enorme attenzione da parte nostra, dell'amministrazione, a fare in modo che tutto ciò fosse avvenuto con la massima puntualità e trasparenza. Uno di questi problemi, che penso sia legato alla prima segnalazione che faceva l'utente, è l'adeguamento dei codici utente, cioè il codice utente del cittadino nel momento in cui si passa a tariffa corrispettiva deve essere corretto e gestito all'interno delle banche dati sia del comune che nostro che della tariffa in maniera univoca. La nostra app non fa altro che attingere da questi database. Potrebbe essere successo che nell'allineamento di questi database ci sia stato un qualche errore, un qualche disguido. Consiglio di chiamare al numero verde, ai numeri nostri di contatto, che sono disponibili praticamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e sono a disposizione per risolvere questo tipo di problema, che vi confermo è legato proprio al fatto che con l'adeguamento delle banche dati qualche problemino sui codici utente c'è stato, anche perché non tutti purtroppo erano corretti. Quindi, mentre invece sulla questione della compostiera, consiglio anche qui di seguire di andare a controllare il nostro sito. Non è assolutamente vero che c'è una penalizzazione, comincio a dire questa, anzi, per chi ha la compostiera c'è normalmente una agevolazione sulla parte variabile della tariffa, e c'è un meccanismo che è all'interno della creazione della tariffa che tiene conto del fatto che l'utente abbia la compostiera. Per quanto riguarda invece la segnalazione che faceva sulla strada traverse rispetto a dove il McDonald's, purtroppo quella strada di cui parla la signora è una strada che e senza marciapiedi, una zanella a contrasto con il diretto con il col muro, col confine dell'abitazione, ed è normalmente parecchio complicata da sia farci entrare le macchine che cioè effettuare il servizio. Quello che facciamo è quello che diamo ai nostri operatori, di avere attenzione su quell'area, proprio perché sappiamo che non basta un servizio normale, bisogna prestarci più attenzione.
E allora cerchiamo di evadere anche un'altra delle domande che ci siamo portati come compito per casa, poi ne sono arrivate invece alcune che sintetizzeremo rispetto al cambio colore. Sì. Negli anni ho portato più volte rifiuti al centro di Viale Guidone a Firenze, dando il codice fiscale, dicevano gli impiegati che ci sarebbe stata una riduzione sulla tassa in base alla quantità peso di rifiuti consegnati, ma nella bolletta non ho mai trovato riscontro su questo.
Allora, è sicuramente vero che esiste un modo di premiare tutti coloro che vanno ai centri di raccolta. Tra l'altro noi costantemente cerchiamo di incentivare i cittadini e gli utenti a frequentare questi centri di raccolta, perché sono una enorme opportunità per in una sola volta conferire praticamente tutto quello che in casa in genere non ha più un utilizzo, e che invece all'interno dei centri di raccolta possono essere praticamente differenziati al 100%, perché c'è la possibilità di conferire tutto nel posto giusto, essendo sicuri che l'avvio al riciclo è garantito, perché nel momento in cui il rifiuto è separato, nel momento in cui viene conferito, non c'è nessun motivo per cui non debba andare al riciclo, e soprattutto che il riciclo non sia efficace, perché è stato fatto bene, addirittura in una situazione sorvegliata e controllata. Le agevolazioni, come tutte le agevolazioni, hanno delle soglie, per cui è vero che c'è un'agevolazione, ma i regolamenti, e su questo stiamo lavorando per farli diventare uniformi, perché tra l'altro un'altra cosa che ribadiamo sempre, in tutte 65 comuni possono andare gli utenti in tutti i centri di raccolta di aria, quindi è bene che questa cosa sia di dominio pubblico, certo. Perché magari uno c'ha un rifiuto, lo può portare più vicino a dove lavora o dove va in palestra o dove accompagna i figli a scuola e così via. Ci sono delle soglie, nel Comune di Firenze sono soglie che prevedono il raggiungimento di un certo punteggio, consiglio anche qui di guardare sul sito qual è la soglia cui si appartiene come utente domestico o non domestico, in modo da poter capire col proprio punteggio a che punto ci si trova.
Allora, forse ad alcune domande può rispondere anche direttamente, sì. Le leggiamo in tempo reale, sono arrivate al nostro numero WhatsApp. A quando una norma europea che obblighi le aziende a usare solo materiale riciclabile per gli imballaggi?
Quali aziende? Quelle che... Allora, esiste... Allora, nel pubblico, diciamo, nei servizi pubblici, ma anche in genere nel mondo del pubblico, tutte le gare per forniture sottostanno ad una norma che prevede i cosiddetti CAM, che sono dei criteri ambientali minimi, che prevedono all'interno delle specifiche del capitolato l'acquisto di materie che debbono avere almeno il 30% di materia riciclato. Parlo delle forniture o di alcune lavorazioni. Quando si fa un lavoro stradale, per esempio, è previsto per legge che i sottofondi debbono avere una percentuale precisa di materiale che sia di recupero, così come per l'acquisto di qualunque bene. È proprio, ci sono un elenco di requisiti che devono essere assolutamente rispettati, pena l'esclusione dalla gara. Quindi nel mondo pubblico ciò succede, nel mondo privato, come sempre succede, deve essere il consumatore a dare questa, come dire, il consumatore delle catene di distribuzione. Ma siamo molto avanti rispetto a qualche anno fa, e purtroppo io che sto in questo mondo da tanto tempo mi accorgo della differenza. C'è tanta più sensibilità da parte di chi produce, perché chi acquista ci pone tanta attenzione.
Allora, vorrei sapere se i bidoni attuali, a proposito del cambio colore, verranno riutilizzati o smaltiti, ci scrivono, oppure, ma tutti questi contenitori dove li mette chi non ha né terrazze né cantine, garage, dopo che sono stati sulla strada? Sono tematiche diverse.
Sì, allora, se parliamo dei cassonetti, contenitori stradali, assolutamente non viene buttato nulla, perché quello che viene fatto è un semplice cambio di adesivo, anche perché l'elettronica viene riprogrammata da remoto, quindi noi con un messaggio cambiamo la tipologia di contenitore, cambiamo l'adesivo fondamentalmente, e quindi quello che è giallo continua a essere giallo, ma si porta dietro un messaggio come comunicazione che è legato alla plastica invece che al cartone. Quindi sul contenitore non si butta nulla. Come vi dicevo all'inizio, su invece quelli legati al porta a porta, i contenitori saranno sostituiti solo in caso di obsolescenza, cioè quando il cittadino lo rompe, lo perde o per qualche motivo ha bisogno di un altro contenitore, in quel caso il contenitore nuovo sarà del colore, diciamo, rinnovato. L'altra domanda purtroppo è insita nel concetto del porta a porta. Il porta a porta prevede che i rifiuti siano in casa per un periodo di tempo che è almeno legato alla frequenza con cui quella singola frazione deve essere esposta, ed è la struttura del porta a porta. Non si deve dire, cioè, se si deve dire qualcosa non è su chi o cosa o come devono essere tenuti i contenitori, ma sul perché alcune città hanno il porta a porta e altre no. Ma questo non dipende, dipende un po' dall'organizzazione dei servizi.
Certo, abbiamo tante domande, alcune le inoltreremo fuori onda ad Alia, così da potervi rispondere anche nel corso delle prossime puntate. Alcune, glielo anticipo, Scamardella, riguardano soprattutto la sanificazione, i cattivi odori e il lavaggio dei cassonetti. Allora, buongiorno, dobbiamo aspettare che arrivi a casa una comunicazione per il cambio dei cestelli del porta a porta?
No. Assolutamente no. Nel caso del porta a porta, è bene ribadirlo, verranno sostituiti in caso di obsolescenza, per cui quando il cittadino ha un suo contenitore rotto o smarrito e va a chiederne un altro, il nuovo contenitore sarà del colore giusto. Nel porta a porta è più semplice, perché è vero che il colore aiuta, ma avendocelo in casa basta in qualche modo abituarsi che quando si mette fuori il colore, è più per noi operatori, cioè per gli operatori del settore, fare questo switch di colore e quindi andare a prendere col blu il cartone e col giallo la plastica. Per i cittadini, diciamo che è abbastanza, soprattutto quando è il porta a porta, è abbastanza indifferente.
Si potrebbe sapere quando apriranno i contenitori di via Palazzuolo?
Sì, lì c'è c'è una questione legata alla viabilità, quell'arteria, quel pezzo di quartiere ha avuto un sacco di trasformazioni della viabilità legati all'uso, perché se vi ricordate tanto tempo fa al posto dell'hotel, non ricordo come si chiama, c'era il banco dei pegni, c'era la chiesa accanto, i vecchi contenitori erano in quella piazzetta.
Sì.
Poi da lì furono spostati, dopo un lungo percorso autorizzativo, perché poi chiaramente tutti hanno titolo quando c'è un intervento del genere a porre questioni e vincoli, furono inseriti in via Palazzuolo con la richiesta di avere accesso da via della Spada. Stiamo facendo, ci saranno dei lavori a breve su Via della Spada legati al passaggio da cavalli ad un altro, cioè all'interno di un cambio di destinazione di un negozio. Alla fine di questi lavori, penso tra un mese, forse due, noi avremo la possibilità di entrare in Palazzuolo senza dover effettuare la manovra da Piazza Ottaviani, che è molto complicata. Quindi è una questione di accessibilità, non di... che nel frattempo in cui tra quando sono stati pensati e quando sono stati fatti sono passati diversi anni e la situazione della viabilità è cambiata.
Allora, una segnalazione nuova ed una vecchia, poi chiudiamo e ci portiamo a casa questa settimana i compiti per la prossima puntata che avverrà tra 15 giorni, il 15 ottobre. Vi ricordo anche Alia risponde @controradio.it per scriverci durante la settimana. Marco ci chiede: i cestini agli angoli della strada hanno un ruolo? Verranno incrementati?
La domanda è a trabocchetto. Perché i cestini hanno un ruolo proprio perché servono a intercettare quello sporco minuto, addirittura nel mondo anglosassone viene chiamato littering, proprio perché cose da poco, che normalmente le persone hanno in tasca e vengono, quindi non sanno dove mettere, non c'è bisogno sempre di aprire un cassonetto e vengono quindi utilizzati i cestini. Nella città di Firenze ci sono più di quasi 5.000 cestini. È abbastanza diffuso l'uso del cestino e noi abbiamo un servizio molto intenso di vuotatura dei cestini. Non verranno né tolti né messi, nel senso i cestini sono laddove servono, e in genere accanto a fermate delle autobus, vicino a dei bar, delle gelaterie, dove normalmente si prevede che ci sia dello sporco. Quindi la domanda non l'ho capita, perché il cestino ha una funzione e in base alla funzione viene utilizzato e viene posto.
Allora, non resisto perché ci sono delle domande anche collaterali rispetto alla questione cestini. Sarebbe molto utile creare isole ecologiche di quartiere per conferire rifiuti quando non possiamo farlo nei giorni specifici, per esempio per conferire l'umido prima di partire per le vacanze estive. A Prato ce n'è una in centro e mi trovo a 5 km di distanza.
Sì, questo proprio a Prato è stato inaugurato l'anno scorso un nuovo centro di raccolta, chiaramente non in città perché sono centri che prevedono l'utilizzo di tanto spazio e quindi è difficile pensarli in città, ma in via Paronese si può andare anche la domenica a portare i propri rifiuti, compreso l'organico. Poi stiamo facendo dei lavori in piazza Mercatale per sostituire le isole interrate che sono lì presenti. In quel caso inseriremo in quella in piazza Mercatale, dove già sono presenti in Santa Caterina, anche la raccolta dell'organico.
Lavoro in un'azienda che gestisce diverse mense aziendali. Noto che c'è un discreto consumo di coltelli da piatto, metà plastica e metà metallo. Come si differenziano, Scamardella?
Male, perché tutte le cose sono metà di qualcosa, metà di un'altra, hanno purtroppo bisogno di andare in impianti che in prima battuta sono di indifferenziato. Tenete presente, quando parliamo di indifferenziato, all'interno degli impianti moderni che lavorano sull'indifferenziato c'è sempre il recupero di materia, per cui in questo caso il metallo, che è la frazione più semplice da recuperare, viene semplicemente intercettata con delle elettrocalamite, con delle calamite. La plastica non sempre ha un valore, noi abbiamo la nostra azienda Revet che riesce a recuperare plastica anche da plastiche disomogenee. In questo caso quel tipo di plastica è una plasticaccia, si può fare ben poco.
Allora, non temete perché i messaggi sono tanti, ma noi poi li prendiamo, li raccogliamo e fuori onda ci interfacciamo con Ali e via via rispondiamo anche nel corso delle prossime trasmissioni, così come stiamo facendo oggi, trasmissioni che sono anche ascoltabili scaricandole dalla pagina Alia Risponde su controradio.it. Dunque c'è anche un archivio per le risposte. Ultima domanda inerente al tema di questa puntata sul cambio colore: alla Strassigna cambierà qualcosa? Se sì, quando? E ci verranno recapitati o dovremo andare a prenderli? E qui si torna sul...
La Strassigna, l'unica cosa che succederà quasi in concomitanza col fatto che il comune di Signa, adiacente alla Strassigna, passerà l'anno prossimo a tariffa corrispettiva con un sistema analogo alla Strassigna, che la raccolta dell'organico, che adesso è porta a porta, sarà fatta a cassonetti. Quindi noi inseriremo accanto al contenitore dell'indifferenziato quello dell'organico. Per il resto vale la regola che dicevo prima: quando il contenitore, in questo caso dell'imballaggio, perché hanno solo quello del cartone, sarà obsoleto, invece di averlo giallo lo avranno blu, e i sacchi di conseguenza, invece di averli blu, li avranno giallo.
Siamo stati un po' più lunghi, ci siamo presi del tempo perché lo sapevamo, con l'ingegner Scamardella, direttore di progettazione, trasformazione e servizi di Plures Alia, avremmo avuto modo di affrontare anche varie segnalazioni in diretta che non riguardavano necessariamente il tema di questa puntata, ma sul cambiamento di colori, insomma, abbiamo cercato di essere il più chiari possibile per un intervento. Scamardella mi conferma che poi andrà a concludersi nel 2026.
Sì, sì, è un intervento, come vi dicevo prima, che continua nel tempo.
Alia Risponde @controradio.it per le vostre segnalazioni anche fuori onda. Noi ci risentiremo per la quarta puntata con gli ospiti di Alia a rispondere alle vostre segnalazioni mercoledì 15 ottobre. Tra poco la linea al GR di Popolare Network. Rimanete sulle nostre frequenze.
Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.